dog, a ready friend. Oh, a study dog, a ready friend.
Eccoci di nuovo insieme, carissimi. Abbiamo il nostro ospite di oggi, il professor Marco Dalla Torre. È in linea, professore?
Sì, sono in linea. Buonasera.
Buonasera, e grazie mille. Il professor Marco Dalla Torre lo abbiamo invitato a parlare dei suoi ultimi due libri. Uno si intitola Catene e Terrore e l'altro La nostra fede e la nostra vita, che proprio in questi giorni verrà presentato anche a Milano, a Sant'Ambrogio, lunedì prossimo, mi sembra, alle 21.
Esattamente.
Entrambi i libri parlano di due vescovi rumeni della Chiesa romena di rito bizantino e sono stati curati da lei la prima volta che in Italia sono stati pubblicati e tradotti, quindi sono sicuramente molto particolari, molto interessanti. Da dove le è venuta l'idea di questi due testi?
Ma in un certo senso in maniera casuale, o forse per dirla meglio provvidenziale, perché una dozzina d'anni fa, quando gestivo un centro di formazione per adolescenti, ebbi la possibilità di fare un'attività di volontariato in Transilvania a favore proprio di una parrocchia cattolica di rito bizantino e andai, a dire la verità, senza sapere granché e fummo ospitati proprio da una famiglia che era stata una delle famiglie, diciamo, che coordinavano la chiesa clandestina negli anni della persecuzione. E io mi sono trovato questa storia, questi racconti straordinari, di grandissima fedeltà, e quindi appena tornato in Italia ho cercato un libro che mi raccontasse questa storia. E cerca che ti ricerca, mi sono reso conto che non esisteva. E quindi da lì è nata un po' l'idea di provare a promuoverne io, uno, quindi poi l'anno dopo tornato, sono stato poi 8 anni, a fare queste attività con i miei amici rumeni, abbiamo pensato quale poteva essere il più idoneo per il pubblico italiano e lì poi è nato il primo dei due libri, che sono le memorie di Ioan Ploscaru, che è stato il primo dei vescovi ordinati in clandestinità e che è riuscito a sopravvivere al periodo di carcerazione, poi è morto nel 98, ha anche fatto tempo a vedere la visita di Giovanni Paolo II in Romania del 97 e poi da lì, insomma, è iniziato un amore che dura nel tempo.
Ecco, quindi questo primo si intitola Catene e Terrore su Ioan Ploscaru. E invece il secondo?
Il secondo, per certi versi naturalmente racconta la stessa vicenda, ma da una prospettiva differente. Quindi il titolo è La nostra fede, la nostra vita, e l'autore è Iuliu Hossu, che era un vescovo di Cluj, che è la città principale della Transilvania, che era forse anche uno dei più in vista dei vescovi della prima generazione. In quel momento la chiesa di rito bizantino in Romania aveva 6 diocesi, e rispetto alla chiesa di rito latino è stata proprio messa fuori legge con un decreto governativo datato 1 dicembre 1948 e quindi soppressa, incarcerati lo stesso giorno tra il 29 e il 30 ottobre del 48 tutti i 6 vescovi, incarcerati buona parte dei sacerdoti che non si erano piegati e il popolo trasferito di forza alla Chiesa Ortodossa, che aveva lo stesso rito e quindi era anche più facilmente digeribile, che Chiesa Ortodossa, che ha avuto i suoi martiri e i suoi santi in quel periodo, che però era stata infiltrata la gerarchia da uomini proni al regime. E quindi in fondo è stata proprio quella della Chiesa Cattolica di rito bizantino della Romania proprio un martirio proprio per l'adesione al Papa. nel senso che a tutti questi vescovi era stata data la possibilità di passare alla Chiesa ortodossa con grandi onori, e nessuno è venuto meno. Questa è anche una delle cose che mi ha molto colpito, no? Per cui appunto a tutti e sei incarcerati, attraverso il nunzio apostolico, prima che fosse espulso dalla Romania, ne vennero ordinati altri sei, che ben presto finirono anch'essi nelle mani della Securitate, e quindi i 12 vescovi in carcere hanno tenuto la fede loro e del popolo, e se ne sono morti.
Di questi vescovi è iniziata una causa di beatificazione, o sbaglio?
Di tutti i 7 vescovi morti martiri, tra cui Julio Hossu, che è l'ultimo che è morto, nel 70, 85 anni, e quindi per mancanza di forze, alla fine la Chiesa rumena in questo momento sta facendo un processo unico per tutti e 7, che però ha anche un suo significato, perché veramente sono stati molto uniti. Per un certo periodo erano proprio riuniti nella stessa cella. Ah. E infatti sia l'uno che l'altro di questi due autori, libri apparsi in italiano, raccontano la morte degli altri vescovi, perché l'hanno vissuta, almeno di vari di loro, l'hanno vissuta proprio in diretta.
Lei nel suo libro scrive che il Novecento è stato un secolo, si può dire che sia stato anche il secolo del martirio degli intellettuali e degli uomini di fede. Per quello che lei sa adesso, com'è la situazione per la Chiesa greco-cattolica in Romania?
Dunque, naturalmente con il 90 è tornata la libertà, la Chiesa è riemersa, molti si sono stupiti perché pensavano fosse estinta da decenni, e invece non lo era affatto, e ha avuto anche una bellissima fioritura, con molte vocazioni, hanno riaperto tutte le parrocchie che erano attive nel 1948 all'atto della messa fuori legge. Anche una cosa secondo me molto bella, e che poi io tocco con mano qui in Italia, sono stati mandati molti sacerdoti nei luoghi della diaspora romena, quindi principalmente Italia, Spagna e Irlanda, dove adesso stanno rientrando la maggior parte, però tantissimi rumeni erano emigrati dopo il 90, spesso un po' abbandonati a loro stessi, col rischio di perdere non solo la lingua e le tradizioni, ma anche lo stesso orgoglio di appartenenza nazionale. E quindi la Chiesa ha mandato in questi luoghi, ce ne sono parecchi in Italia, un sacerdote a mettersi a disposizione per seguire i propri connazionali. Naturalmente hanno dovuto affrontare problemi economici molto significativi, poi per la Chiesa i problemi economici non sono mai i principali, però di fatto erano spogliati di tutto. Quindi tante volte in quasi tutti i posti hanno ricostruito la Chiesa, infatti appunto noi eravamo andati proprio ad aiutare queste costruzioni o insomma manutenzioni straordinarie, cose di questo genere, e io ho visto molte chiese piccole, povere, molto dignitose, in cui man mano la comunità riprendeva vita. L'ultimo posto dove sono stato, il primo anno, nel 2007, è ripartita la parrocchia con 3 persone, e poi già 2 anni dopo erano 60, e pian piano insomma la Chiesa sta rinascendo. Quindi è una realtà molto bella, senz'altro abbastanza dura, senz'altro tuttora non conviene essere cattolici in diritto bizantino in Romania, quindi non c'è una persecuzione, però senz'altro c'è una velata discriminazione. Questo però poi, come sempre, rende anche forte la fede di chi ce l'ha mantenuto o l'ha ritrovata.
Certo, addirittura questi vescovi di cui lei parla, uno era stato dichiarato fuori legge e l'altro è stato nominato in pectore, mi sembra, no? da Paolo VI, quindi non si sapeva nemmeno che fosse cardinale.
Che tra l'altro è stato il primo cardinale di questa chiesa nella sua storia, una chiesa nata nell'anno 1700, e quindi venne un delegato di Paolo VI, dovette parlare naturalmente prima con il governo, e il governo era ben felice di permettere la nomina cardinale di Ossu, basta che se ne andasse dalla Romania. Allora andarono in carcere e lui spiegò, fu molto grato, ma spiegò che non poteva abbandonare il suo popolo, no? E Paolo VI capì benissimo. E quindi nel concistoro seguente, oltre a dire i nomi dei nuovi porporati, disse che ce n'erano due, ce n'era anche un altro, uno slovacco, in pectore, e 3 anni dopo la morte rivelò, quindi nel 73, rivelò che si trattava di Julio Ossu, e disse anche alcune cose molto belle di lui, insomma, perché davvero è stato un punto di riferimento per la fede dei romeni. E anche questo libro è molto, secondo me lo mostra molto bene. Adesso non so se abbiamo il tempo di spendere una parola su questo tema, ma
certo.
Perché era, dunque, questo lo ha scritto nel 61, e in un momento in cui era in totale isolamento, quindi non poteva vederlo nessuno, se non uno dei suoi fratelli che era medico, e poi il carceriere che una volta al giorno gli portava qualcosa da mangiare. Allora suo fratello gli portò 3 quaderni, una boccetta di inchiostro, la stilografica ce l'aveva, gliel'avevano restituito dopo il primo periodo di carcere, e quindi lui stenografò in grande fretta e anche col timore di essere scoperto quella che in fondo è una lunga lettera pastorale alla sua diocesi, al suo successore, per il giorno in cui Dio avrebbe decretato che la Chiesa tornasse in libertà. 3 settimane dopo suo fratello si portò a casa e tenne nascosto questi 3 quaderni, che poi riemersero con la fine del regime e il ritorno della libertà, e quindi vuol dire 30 anni dopo, abbondanti. Libro poi è apparso in Romania nel 2003 e naturalmente, per esempio, era privo di titoli, anche per non attirare l'attenzione nel caso in cui fosse stato scoperto casualmente. Quindi, e poi gli è stato dato questo titolo perché la risposta che lui ha sempre ripetuto, tutte le svariate volte in cui gli è stato proposto di abbandonare la Chiesa Cattolica, lui ha sempre risposto così: la nostra fede è la nostra vita. E quindi, ecco, poi si è stato scelto già nell'edizione romena questo titolo.
Ecco, ma quindi questi che lei ha curato sono dei documenti storici della storia della Chiesa in Romania, proprio della storia della Chiesa in generale. E le volevo chiedere, noi all'inizio, quando l'abbiamo presentato al professor Marco Dalla Torre, non abbiamo detto che lei appunto ha insegnato per tanti anni nei licei e oggi è formatore e nello specifico è direttore proprio della formazione del Collegio Universitario Milano Accademia.
Esatto.
E proprio in merito appunto a questa sua esperienza con i giovani, io le vorrei chiedere quest'ultima cosa: ma che cosa secondo lei questi 2 vescovi possono dire ai giovani di adesso?
Beh, intanto posso dire che nel corso di quegli 8 anni di attività di volontariato ho portato circa 170 ragazzi a fare queste attività, che erano di lavoro manuale, ma soprattutto poi di fraternità e anche di scoperta di questa vicenda della Chiesa in fondo così vicina, perché sono 1000 chilometri, 1500 chilometri, però così diversa. E devo dire che nessuno è tornato indifferente o scettico o deluso, anzi oggi li rincontro e quasi subito finiamo per parlare di quella nostra esperienza. Senz'altro c'è come dire, un esempio di fede bella, no? Cioè entrambi lì, il primo, io alla fine ho tenuto il titolo dell'edizione romena, Catene Terrore, però in realtà non è affatto un libro oscuro, narra vicende di persecuzione pesanti, però è un libro di una persona piena di fede, piena anche di ottimismo, di senso dello humor, per cui è anche molto gradevole la lettura, no? E certo, allora l'esempio di fede, l'esempio di adesione, cioè di come la fede è il motivo della vita, no? In nessuno dei due c'è risentimento, e sì che alcune situazioni erano veramente umilianti, proprio fatte per spezzare la psiche dei prigionieri, no? Però non ci sono parole, anzi spesso i carcerieri, in fondo questi due vescovi, si rendono conto che sono strumenti inconsapevoli nelle mani di Dio. Allora questo farlo adesso noi seduti in poltrona è facile come discorso, ma quando uno soffre quello che hanno sofferto loro è veramente eroico. E questo secondo me non lascia indifferenti.
Questo è il messaggio, è uno dei tanti messaggi, e sicuramente ce ne sono mille che leggendo questi libri noi possiamo scoprire anche poi da soli. Ripeto i titoli di queste opere che lei ha curato: La nostra fede e la nostra vita, di Julio Ossu, a cura del professor Marco Dalla Torre, e poi Catene e terrore di Ioan Ploscaru, sempre a cura del professor Marco Dalla Torre, editi entrambi dalle edizioni Deoniane di Bologna. E qui possiamo anche proprio invitare di nuovo i nostri radioascoltatori a venire alla presentazione, dove troveranno lei e anche, mi sembra di capire, qualcuno della Chiesa di Romania.
Sì, io veramente penso che non parlerò, ma la cosa secondo me veramente importante è che viene a parlare il successore nella diocesi di Cluj di Monsignor Ossu, che è Monsignor Florentin Crialmeanu, che secondo me è davvero una persona eccezionale, insomma, di grande profondità, di grande fede. Io ogni volta che lo ascolto mi rallegro moltissimo, per cui effettivamente lo consiglio anche indipendentemente dai libri, no? Ma ecco, ascoltare questa persona secondo me è un'esperienza molto, molto efficace.
Allora la ringraziamo, sarà lunedì a Milano alle 21 oppure in Veneto, mi sembra di aver capito, la settimana
sabato
prossima.
Sabato 11 a Padova, alla Basilica del Santo.
Ecco, allora questo sabato. A che ora?
Direi alle 17.
Ecco, altrimenti lo cerchiamo sul sito delle edizioni Deoniane. Intanto ringrazio tantissimo il professor Dalla Torre per averci raccontato appunto di questa sua testimonianza, e leggeremo questi libri. Grazie infinite professore, buonasera.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Grazie, grazie.
And miles our vagabond wheels clocked up beneath the clouds. They're counting down to showtime when we do it for real with the crowds. Their miles are owing, but they don't come for free, and they don't give you any for pay. But if it's all for nothing, all the road running's been in vain.
The rim shots come down like cannon fire and thunder all for war. There's a man.
To go up on the wall, it can only be fast and high. And those who don't like the danger soon find something different to try. When there is only a ring in your ears and an echo down memory lane, and if it's all oh.
Eccoci qui, cari radioascoltatori, ringraziamo ancora il professor Marco Dalla Torre che ci ha portato la sua testimonianza su questi due libri che ha curato. Uno si intitola La nostra fede e la nostra vita, Memorie di Julio Ossu, e l'altro Catene e terrore, la lettera di Johann Ploscaro alla sua diocesi. Entrambi parlano della Chiesa greco-cattolica in Romania. Lo ringraziamo per questa bella testimonianza e procediamo con questo mucchietto di libri che ho davanti. E prima di parlarvi appunto di libri per bambini, vi voglio ricordare che nella nostra rubrica siamo a disposizione dei radioascoltatori proprio anche per l'orientamento alla lettura. Se avete qualche domanda da fare su libri da regalare magari ai vostri nipoti, ai vostri figli, o da far leggere in classe se siete insegnanti, il numero della diretta è 031 646 000. Se invece volete inviare un SMS, 331 7914 523, oppure via mail diretta@radiomater.org. Ecco, io intanto vado avanti con la nostra carrellata di libri e qui ho davanti alcuni testi per i bambini.